Ricominciamo, cantava Adriano Pappalardo negli anni Ottanta. Lei ascoltava la musica di Adriano Pappalardo?
Non mi
che
ricordo.
Poi ha fatto solo questa.
Sì, fine. Appunto, cioè, mi ricordo una canzone che cominciava con Ricominciamo. Sì. Quindi noi cosa ricominciamo noi?
Ricominciamo con Se non la smetti ti mando dal preside, sono già ansioso e depresso.
Già, e questo è verificato anche da una ricerca ben più importante di quella che possiamo fare noi qui. È una ricerca norvegese che ha coinvolto 130.000 studenti tra medie e superiori. Beh, lo sapevamo anche noi che gli studenti ultimamente sono, ma non svogliati, sono proprio un po' amorfi, un po' depressi, un po' si cacciano nei guai, come vediamo ogni giorno purtroppo sui giornali, e lo conferma anche questa ricerca che è scientifica e fatta tra l'altro in un paese dove le scuole sono messe bene, perché da noi crollano, no? Non so se hai letto i dati sulle statistiche dell'edilizia. Da noi non hanno il certificato di agibilità, da loro la Norvegia sono quei paesi nordici veramente splendidi. Ciò nonostante, ansia e depressione per il 34% in più che non ante-Covid. E hanno studiato anche qual è la variabile più correlata, cioè la cosa che più coincide con questo stato ansioso è la qualità del rapporto con i docenti. Non il fatto che la scuola gli crolli in testa o che i docenti arrivino chissà quando o che vengano cambiati eccetera, ma il rapporto con i docenti. Cioè, questa è una cosa importantissima, perché la classe non è una cosa asettica, la classe è un insieme di esseri umani, e tra questi esseri umani c'è anche il docente. E per forza ci deve essere un rapporto tra loro. E se il rapporto è un rapporto freddo, di distacco da parte del docente, che li considera come se fosse un burocrate dell'Agenzia delle Entrate, cioè come se fossero dei clienti di un supermercato, non funziona. Intanto per l'età delicatissima dei ragazzi, adolescenti e anche di quelli più piccoli, ma lì è un altro discorso. Non funziona perché crea una situazione di disagio e sulla base di quello invogli i ragazzi a studiare o meno, ad ascoltarti o meno, si mettono in opposizione rispetto a te o no. E il fatto di non studiare, poi lo sanno che non hanno studiato, in loro genera ansia, perché ci si aspetta un risultato da loro. E siccome poi il compito magari gli va male, arriva la depressione, che magari anche l'ha mollato la fidanzatina, l'ha sgridato la mamma perché ha rovesciato, non so, l'acqua sul pavimento della cucina. Queste cose si sommano. E poi abbiamo delle brutte cose che succedono.
Purtroppo gli esempi non mancano. Lei ha avuto i suoi periodi di stress quando era studente, di ansia. Ricorda qualcosa e come ci è venuta fuori?
Io mi ricordo quelli dell'università, me li ricordo bene, perché avevo fatto una scuola superiore che non era assolutamente adatta poi all'indirizzo scelto all'università. E mi era stata messa fretta, tra virgolette, da mio padre, che mi aveva detto: o sbienni, se allora c'è il biennio, o tu la smetti di studiare. Lì, sì, mi ero andata in ansia, sì. In ansia perché da una parte c'è il fatto che non riuscivo a seguire certe materie, perché ero molto indietro rispetto agli altri che le avevano già fatte alle superiori. Dall'altra mi consideravo una che poteva riuscire, quindi di fronte agli insuccessi succedeva questo. Poi mi ricordo anche, adesso mi viene in mente, il mio rapporto con l'insegnante di inglese al passaggio dalle medie al liceo, che dopo essere stata tanto brava alle medie, il primo compito di inglese, indovina il voto?
4?
2.
Prof.
E lì, che disastro, eh? E lì andare in ansia e poi come venirne fuori? Non disperandosi, direi quello. Non disperandosi e ovviamente mettendosi a studiare.
Però la vecchia minaccia, o mi porti i risultati o te ne vai a lavorare, ha funzionato bene quella volta.
Sì, ha funzionato bene, che è anche giusta, perché se tu ormai sei in età che a lavorare ci puoi andare, non devi bighellonare per l'università. Io non ci stavo bighellonando, stavo avendo dei problemi oggettivi. È anche giusto che ti mettano di fronte alle tue responsabilità a una certa età i genitori. La possibilità c'era di andare avanti, bisognava vedere come. Ce l'abbiamo fatta, adesso siamo qua, onesti pensionati da un bel po', che guardiamo indietro, molto indietro.
I suoi ex colleghi, maestri, precari, come sta andando, prof?
Ah, coi precari sta andando proprio male, e questo genera poi conseguenze anche sui ragazzi, perché hanno... È come nell'impero, quando c'è stato l'impero bizantino, quando si dice un bizantinismo, non so se hai presente, è quando cominciano delle regole a sommarsi a delle altre regole, a delle altre, ci si incastra che non se ne riesce più a venire fuori neanche da parte dello Stato. È successo così, sta succedendo così con le nomine degli insegnanti. Per cui abbiamo uno su tre, ogni quattro insegnanti, tre insegnanti, c'è un precario. Precario che ha tutti i problemi suoi, oltre che lo stipendio basso, di non sapere dove sarà l'anno prossimo e neanche a volte il mese prossimo. E dall'altra, questi concorsi che si corrono dietro uno con l'altro, sovrapponendosi, io credo che anche facciano anche un po' di confusione, sinceramente, non voluta, ma generata dal fatto che veramente bisognerebbe che si fermassero, dessero tempo d'andetto anche dei rappresentanti stessi di non di sinistra, la possibilità c'è di fermarsi, dire adesso la situazione resta questa per tutto quest'anno scolastico e intanto lavoriamo per sanarla, l'anno prossimo si sarà a posto. L'avevano già fatto un bel po' di anni fa, un 25-30 anni fa, si era stati tutti fermi un giro, la famosa entrata in ruolo, cioè l'assegnare nuovi insegnanti a quella scuola era scattata l'anno dopo, a settembre dell'anno dopo, e ci si era rimesso un po' in
sesto. Adesso invece le nomine sono praticamente tutto l'anno tutto l'anno c'è la minaccia del cambio di insegnanti.
Sì, in teoria la legge dice che dopo il 31 dicembre non si potrebbe, però caspita, è già tutto un quadrimestre andato, quindi questo non va bene.
E sto cambiare docente a metà anno, se dovesse succedere?
È un bel pasticcio per la didattica, perché difficilmente si riesce ad andare in continuità, cioè non c'è neanche il tempo e neanche la voglia per chi va via di dare le istruzioni di cosa ha fatto fino a quel punto. Poi c'è tutta la conoscenza che hai dei ragazzi che hai messo in piedi in quei mesi e uno deve cominciare da capo. E poi c'è lo stato d'animo di chi comincia a metà anno dovendo metti cambiare città anche, cioè il suo stato d'animo di sistemarsi da un'altra parte. E qua proprio disorganizzazione del sistema e bisognerebbe fare un pensierino su qual è il diritto prevalente, e ripeto, non lo dico io, che uno può pensare a un estremismo o a un'utopia, lo dicono anche quelli del
diritto prevalente. In che senso?
Nel senso, dobbiamo regolare la legge facendo che il diritto che viene per primo, perché diritti ce ne sono tanti, è quello dei docenti di avere un posto fisso e tutelato, o è quello dei ragazzi di avere il docente in classe fin dal primo giorno di scuola? Allora c'è da meditare su a cosa serve la scuola. Cioè, la scuola non è un ente che serve a tenere occupata la gente, è un ente che serve a dare formazione e istruzione ai giovani. Allora è quello il diritto prevalente, non c'è dubbio. Per cui il fatto di bloccare tutto e pensare soprattutto prima ai ragazzi dovrebbe essere la prima cosa. A scapito, e qua insorgeranno mille sindacati, ma non è giusto lo stesso, a scapito eventualmente di uno che perderà quei 2-3 mesi di entrata in ruolo. Gliela fai retroattiva dal punto di vista giuridico, si dice che succede spesso tra l'altro, e lasci, perché quando l'anno sta per finire, cioè a maggio, tutte le classi hanno gli insegnanti. Quindi tienli fin tanto che non hai, ma quello doveva avere il trasferimento e aveva la famiglia, eccetera. Beh, calma, è vero, se posso, provaci a farlo, perché le domande di trasferimento si chiudono entro gennaio, mi pare, quindi il tempo ci sarebbe di farlo per settembre, no? Tienilo fermo lì, se non ci sei riuscito tu, macchina ministeriale, subisciti pure i ricorsi, ma intanto i ragazzi che siano con qualcuno in classe, ma poi questi qua si mettono in malattia dal primo giorno, no, perché vuol dire che non è malattia, e quindi devi fare anche funzionare il discorso delle visite fiscali.
Certo. Lunghe malattie solitamente sono sempre in prossimità anche di ponti, vacanze,
sì.
Se non ricordo male,
sì,
no?
Sì, sai perché? Perché guardavo anche, guardo sempre la realtà reale, no? Uno dei nipotini che di 6 ore ne ha fatte 2 di lezione e 4 smistati nelle altre classi, perché quando manca l'insegnante
bighellonare
Li mandano in giro per le altre, li dividono la classe a cui manca l'insegnante, la dividono, la mandano nelle altre aule. Insomma, dov'è il diritto prevalente? Pensiamoci.
Senta, abbiamo parlato di banchi, di posizionamento degli stessi la scorsa puntata, come ricorderà. Oggi vogliamo parlare dell'altra importante, fondamentale variabile, chiamasi tempo.
Già, l'organizzazione del tempo scuola. L'organizzazione del tempo scuola, che ovvio è regolato dalle campanelle, no? È necessario che ci siano le campanelle, sì. Perché tutti devono marciare allo stesso ritmo, iniziare e finire uguali in quella scuola, e gli insegnanti, per scambiarsi nelle classi, devono avere dei segnali. Però c'è una cosa che invece è flessibile e non ci si pensa mai, è la quantità di ore destinate a una materia in un quadrimestre o trimestre. Perché uno pensa che sia fissa, invece no, è fissa. La legge dà quante ore si devono fare di quella materia nell'anno, poi assegna gli insegnanti, te li dà per coprire quella materia, una quantità di ore che basti a coprire la settimana in tot classi, ma non è detto che debbano essere uguali, cioè tipo l'insegnante di geografia ha 18 ore, deve fare 2 ore per classe a settimana, e quindi farà 2 ore in prima, in prima B, in prima C, farà 2 ore su 9 classi, 2 per 9, 18, no? Beh, non è detto che debba farle solo in questa maniera, può, non individualmente chiaramente, ma con una delibera del consiglio d'istituto, collegio dei docenti, eccetera, fare in quelle, in 6 classi, anzi 9 classi, 4 ore nel primo quadrimestre e in altre 9 classi 4 ore nel secondo. E chi fa le altre? Le altre le fa un altro insegnante, mettiamo quello di storia che ha lo stesso numero di ore. In questa maniera cosa succede? Succede che i ragazzi hanno un insegnamento più intensivo per un quadrimestre di geografia e nel secondo quadrimestre un insegnamento più intensivo di storia, e così per altre materie, no? Tranne le lingue straniere, che hanno bisogno di tanti spot e non di periodi intensivi. E questo cosa favorirebbe? Favorirebbe il fatto che i ragazzi potrebbero concentrarsi e non essere sottoposti a troppe informazioni diverse nello stesso periodo, cioè saltellare da un insegnamento all'altro, da un'interrogazione all'altra. Un bagno intensivo in quella materia, poi il quadrimestre dopo in un'altra materia.
Interessante.
Questo si può fare, per legge è previsto.
Non è immutabile. Si può mutare.
Si può mutare. E c'è proprio questa ed altre organizzazioni di tempo variabile, che poi alle elementari è completamente libera la cosa, non ci sono il numero di ore per settimana. È alle medie e alle superiori, casomai, questa organizzazione che conta. Alle elementari le maestre lo fanno già. Se devono insegnarli a usare, che ne so, l'H, per dire, fanno un corso intensivo dell'H, non è che fanno l'H, intanto gli fanno anche la poesia, intanto gli fanno anche... No, si concentrano su quello perché si hanno migliori risultati. E questo è anche, tra l'altro, sostenuto da un ente, un pezzo dell'Indire, che è la Galleria delle Idee per l'Innovazione, di Avanguardie Educative. Avanguardie Educative prima era nato come quasi un movimento spontaneo, poi è diventato un pezzo dell'Indire. L'Indire è quello che è, diciamo, la parte scientifica del Ministero della Pubblica Istruzione, quello che fa ricerca, che fa innovazione, quello che prepara le prove, le famose prove Invalsi, tra l'altro. Allora, questi hanno proprio, raccolgono quali idee per l'innovazione ci sono in giro e le mettono a disposizione degli altri. E molte sono su questa organizzazione diversa del tempo. Bisognerebbe pensarci. C'è un'altra variabile poi che si può usare per cambiare il tempo. La legge stessa dice che il 15% delle ore possono essere cambiate in altre materie, in altri argomenti, da quelli dei programmi ministeriali, purché sia senza spese per lo Stato. Allora, se fortuitamente io ho un insegnante di, che ne so, educazione fisica, che è anche appassionato di flauto e sa suonare delle determinate cose, potrei anche metterci dentro qualcosa.
L'ora musicale.
Una cosa, delle ore in più di musica che alle superiori non esistono. Robe di questo genere.
Flessibile.
Sì, questo è tutto lasciato alla buona volontà dei docenti, perché dico buona volontà perché se vogliono stanno inscatolati con la cattedra lontana dai banchi, semplicemente a dire leggete da pagina tot a pagina tot, io spero che non ce ne siano più di questi docenti qui, e che il tempo non cercano di organizzarlo in maniera diversa, cioè non... dovrebbero tutti i docenti essere sempre come sono i ragazzi, pronti all'innovazione e innovare loro, no? Si manterrebbero giovani tra l'altro,
direi di sì.
Assicuro di sì.
Senta prof, c'è un luogo dove il tempo non è flessibile, sa qual è?
Dove? La radio?
Radio.
Ah,
la
già.
Radio.
Suona la campanella?
Suona la campanella.
Va bene, allora teniamoci
bella
questa campanella.
La campanella, bellissima.
L'ultima soprattutto, vero? Quella liberatoria dell'ultima ora di lezione.
Sì, io ho fatto degli anni senza e poi è stata introdotta.
E senza stato... come si faceva a sapere quando finiva l'ora?
Boh, ognuno aveva la sua idea, ognuno aveva il suo orologio. Maestra, è finita, no, manca un minuto. Bene, si apriva un dialogo, una riflessione.
Sì, beh.
Poi è arrivata la campanella, ha messo tutti d'accordo.
Bene.
Ogni tanto il bidello veniva richiamato. Guarda che...
ti sei dimenticato, è vero, una volta non c'erano tutte le elettroniche.
Il bidello, se il bidello era in bagno, dovevi aspettare. Ciao prof.
Arrivederci alla prossima settimana con altre piacevolezze.